questa è la sigla di Tra le righe, la voce è quella di Enrico Alberti, parlo in terza persona come il Re Sole, quindi comincio ad essere veramente preoccupata per me stessa. Lara Van Gameren è in mia compagnia, Lionel Richie lo sentiamo sotto parte, sempre in sottofondo, per il nostro venerdì insieme. Le prossime due ore saranno con un piccolo assaggio da Venezia, abbiamo i nostri due inviati, Alessandro Bertoglio e Mara Bubile, che tra poco saranno in collegamento con noi, poi un ospite per parlare di come stiamo bene nelle nostre case e come renderle più ottime, si può dire, per il nostro benessere. Vabbè, vabbè, direi che passare da Lionel Richie a Moira Bubola e Alessandro Bertoglio a Venezia non è male come passaggio. Buongiorno ai nostri due inviati.
Buongiorno, che piacere essere con voi, sono molto felice.
Buongiorno dai ricci di Lionel ai ricci di Moira, che non li ama, è come se li avesse.
Voleva fare la battuta.
Esatto, volevo dire la classica battuta di Bertoglio. Ti spiace, Moira, abbassare il cursore del suo microfono così non lo sentiamo più?
Vi lascio
no! Parlare.
Dai, sì. Va bene, sì, c'è un ritorno. Vi do la parola, ragazzi. Ditemi di cosa ci volete parlare oggi. Siamo al penultimo giorno dall'82esima mostra del cinema di Venezia. Diteci tutto.
Beh, gli ultimi film stanno per passare in concorso. Ieri sera abbiamo visto un film di una regista ungherese, tra l'altro lei è anche premiata a Berlino, è un nome importante, Ildikó Ezhidi, spero di averlo pronunciato correttamente, ha portato qui in concorso Silent Friend, un film che si interroga sull'intelligenza delle piante e come noi esseri umani possiamo comunicare con le piante. Perché vi parlo di questo film? Al di là del fatto che è estremamente poetico e io spero davvero che esca nelle sale perché è un bel lavoro, ma c'è una nostra attrice svizzera, Luna Wedler, in uno dei ruoli da protagonista, che davvero risplende di bravura, di bellezza, di empatia. Quando si vedono attori svizzeri che si affermano, Alessandro, così sulla scena internazionale, c'è di che essere orgogliosi.
Assolutamente sì, perché non siamo bravi solo a fare i film, ma siamo bravi anche a interpretarli, per cui è sempre un piacere vedere qualcuno sullo schermo che porta la nostra bandierina, visto che di film in concorso ce n'era uno soltanto, che è passato ieri, che si chiama Elise, di cui parleremo dopo, perché Moira ieri appunto è andata a fare le interviste a regista e protagonista. Però io volevo puntualizzare una cosa rispetto a quello che ha detto Moira, perché è vero, il film mi è piaciuto molto, quello ungherese, anche se non si può parlare ancora più di tanto, perché il pubblico lo vedrà questa sera come ultimo film del concorso. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo ieri, però ragazzi, 147 minuti, cioè non se ne può più. Quest'anno il concorso veramente era una sofferenza proprio sulle seggioline, che non è che siano proprio il massimo del comodo.
Al di là della comodità o meno, che poco importa, è vero è però che i film hanno una lunghezza a volte estenuante, faticosissima da reggere anche a livello di concentrazione, ma come ha detto Alberto Barbera, direttore della mostra d'arte cinematografica qui a Venezia, ormai l'industria cinematografica si è messa in lotta, in competizione con le serie televisive, ed ecco che allunga i tempi proprio per poter raccontare più cose, per poter tenere lì le persone. Io non so se questa idea che hanno avuto di portare i film a due ore e mezza, due ore e quaranta sia l'idea vincente, perché ho visto tanti colleghi e anche il pubblico che mi sono messa a chiacchierare, perché sono un po' una chiacchierona, attacco bottone con tutti, mi hanno detto che è faticoso stare lì concentrati per due ore e mezzo, due ore e quaranta.
Io so soltanto che nella classifica delle stelline a oggi è anche uno dei miei favoriti, a pied d'oeuvre, 91 minuti.
È perfetto quel film.
91, c'ha tutto quello di bello oltre al film.
Ci è piaciuto anche perché è un film che ci porta una storia vera. A pied d'oeuvre siamo a Parigi e seguiamo questo fotografo di successo che decide di abbandonare una carriera sicura per intraprendere quello che è sempre stato il suo sogno, cioè diventare uno scrittore. Lui ha già pubblicato due libri che hanno ricevuto il plauso della critica, ma il pubblico non li ha letti, non li ha comprati, non lo leggono neanche i figli e la ex moglie, non lo legge nessuno, gli amici. E poi lui inizierà una serie di lavoretti di fortuna, sapete le app, no? Dove si batte all'asta il miglior offerente ed è tutto al ribasso per aggiudicarsi appunto le varie manutenzioni del giardino, della casa, eccetera. pietra. Lui inizia a fare l'artigiano in giro per Parigi, guadagna poco o niente, la povertà lo afferra e questa esperienza diventerà il suo libro ed è proprio un libro che è diventato un libro di grandissimo successo in Francia, Pied d'œuvre, e la Donzelli ne ha tratto un film, è davvero un grande lavoro e sono sicura che lo vedremo in Svizzera, prima di tutto a Losanna e Ginevra. Sono fortunelli i colleghi romandi che hanno sempre il cinema francese a portata di mano, ma poi arriverà anche nella Svizzera italiana.
Cosa vogliamo fare, ragazzi? Dunque, ci volete parlare del film Elisa, che vede anche lo zampino della RSI e anche dell'AMCA Film, per cui c'è un po' di Svizzera all'interno di questo film. Ci ascoltiamo Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali e poi torniamo da voi, va bene?
Andiamo coi pinguini che ci piacciono.
Questo è un featuring Max Pezzali con i Pinguini Tattici Nucleari, bottiglie vuote, le sale non erano certamente vuote alla mostra, all'82esima mostra del cinema di Venezia, loro c'erano, i nostri due inviati Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, nonostante le sedie non fossero comodissime. Abbiamo sentito che i film, la tendenza è di farli molto lunghi. La mia critica da grande cinefila, di solito alla fine di un film, è: io avrei fatto anche 20 minuti di meno, sarebbero bastati. A voi la parola.
Il pregio della brevità, hai ragione, e penso che tu abbracci con questa tua considerazione il pensiero anche del pubblico, perché appunto Venezia è un festival, a differenza di Cannes, dove il pubblico può accedere nelle sale, c'è una lotta per i biglietti ma ci si arriva, e anche il pubblico appunto ogni tanto l'ho sentito mormorare 20 minuti in meno, ma anche 40 in meno a volte avrebbero giovato al film. Vero è però che un film molto lungo ci ha incatenato alle poltrone. Troncine ci è piaciuto molto, che è stato Il Mago del Cremlino.
Esatto, io volevo soltanto fare una piccola chiosa sulla questione della lunghezza, perché se io avessi il foglio ancora disponibile, qua c'è un muro dove si possono attaccare tutte le critiche più importanti per i film eccetera, avrei scritto in puro romanesco, come si fa del resto, perché è gestito dal CODA con sede Alessandro Ippoliti, a ridateci ai montatori di una volta, perché quelli tagliavano di buzzo buono. Quindi sì, Il Mago del Cremlino, tra l'altro
dura molto, però il tempo lì non si è sentito, perché questa storia, tratta da un romanzo di successo di qualche anno fa scritto da Giuliano da Empoli, ci porta in questa realtà parallela. Noi conosciamo lo spin doctor, il consulente per l'immagine politica di Vladimir Vladivorovich Putin, l'ho detto malissimo, scusate, e conosciamo quest'uomo stratega della comunicazione che aiuta a diventare Putin quello che è, lo zar assoluto di tutta la Russia, di tutte le Russie, e entriamo nei meccanismi del potere e della comunicazione. Questo spin doctor è interpretato da Paul Dano in maniera magistrale, Putin e Jude Law. Alessandro ha incontrato entrambi gli attori ed è stato un bel momento di scambio, Alessandro.
Sì, sì, assolutamente. Poi dopo io volevo fare una piccola anticipazione per chi volesse andare a vedere il film, appunto, Il Mago del Cremlino, perché insieme ad altri tre presentati a Cannes sarà nel programma serale dello Zurich Film Festival. Quindi ci sarà Il Mago del Cremlino, magari Enrica, ci sarà anche Paul Dano, non lo so,
spero,
ci informeremo.
Spero.
Ci sarà Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, ci sarà Bugonia di Yorgos Lanthimos,
che abbiamo visto qui a Venezia comunque,
esatto,
sia Bugonia
sì.
Sia appunto Il Maestro.
Quattro film di Venezia, il quarto è After the Hunt di Guadagnino con Julia Roberts. E insomma,
che ci è piaciuto meno, questo After the Hunt di Guadagnino, Julia Roberts, professoressa di filosofia, insomma, ha lasciato un po' a desiderare, delle lungaggini filosofiche che dopo un po' io mi sono persa, onestamente non riuscivo più a seguirlo.
A molti Bugonia non è piaciuto, infatti sul muro che dicevo prima è comparso un cartello: da Bugonia a Agonia, quindi agonia è un attimo.
Ma veniamo al nostro film, lo dico nostro perché appunto Enrica ha già anticipato, Elisa di Leonardo Di Costanzo, Leonardo Di Costanzo regista che ha firmato film molto intensi e interessanti come L'Intervallo e Aria Ferma. Leonardo Di Costanzo appunto è qui con Elisa e il film è coprodotto anche da AMCA Film e da RSI, dunque una coproduzione che batte bandiera rosso-crociata. Il film ha convinto, ha ottenuto il plauso della critica italiana, soprattutto i critici stranieri sono un pochino più tiepidi.
vero è però che la storia mette le mani in quello che è un tabù. Come possiamo avvicinare, capire chi ha commesso un crimine atroce? La protagonista del film, Elisa, appunto, Elisa Zanetti, ha ucciso sua sorella e lo ha fatto prima sequestrandola e poi ha anche bruciato il cadavere. Questa è una storia vera, perché Leonardo Di Costanzo si è appoggiato allo studio di una coppia di criminologi che hanno pubblicato un libro di saggi per Raffaello Cortina, lo trovate anche nelle librerie, ed è un tema difficile da affrontare, anche perché non crea nessuna empatia, Alessandro. Sì, quando noi vediamo Barbara Ronchi, grandissima attrice del cinema italiano, dare il volto, il corpo ad Elisa, così chiusa, ripiegata su se stessa, non capiamo neanche quanto ci racconti la verità, quanto sia davvero onesta con lei e con gli altri. L'effetto che si provoca, l'emozione che si provoca è quella di dire: no, io a questo gioco non ci sto, non voglio sentire cosa da dire, perché lei inizierà una serie di colloqui con il criminologo.
Sì, visto che li abbiamo incontrati, a questo punto li ascoltiamo anche, perché appunto Moira ha incontrato sia il regista Leonardo Di Costanzo che Barbara Ronchi. Cominciamo da lui, al quale Moira ha chiesto come è nata l'idea di questo film.
Quello che mi è interessato è cercare di capire come fanno, che cosa porta delle persone normali, che non vengono da storie di violenza, di marginalità, o di delle persone cosiddette normali, no? Che può essere il nostro vicino di casa, il nostro, a compiere degli atti così, così efferati, e ce ne stanno tanti, non so se in Svizzera, ma in Italia esistono in Francia, queste persone che tutti quanti dicono: ma poi arriva la stampa lì e dice: ma com'è possibile? Era una così brava persona, no? Nessuno avrebbe sospettato che... Quindi questo mistero che spinge le persone che fino a ieri si sono più o meno, che hanno condotto una vita normale, che li spinge a... Cosa spinge queste persone a compiere gesti così efferati? E sono sempre di... sono tantissimi. E quindi vedere che cosa porta queste persone a entrare nell'anima, no? Ci si rende conto che sono persone normali. No, noi generalmente questi casi li allontaniamo da noi, perché come società abbiamo bisogno, no, e quindi li allontaniamo da noi, non so, incasellandoli in, non so, in categorie un po' psichiatriche, più o meno, no? È un modo per allontanarli, un po' per allontanarli da noi. E lì ci rendiamo conto invece che sono molto normali, che a un certo punto, pur vivendo una vita normale, perché la vita che è raccontata di Elisa, cioè dei problemi di famiglia, ma niente di più di quanto abbiamo potuto vedere noi, diciamo, no? Quindi questa cosa che il male si infiltra nella normalità, questa è la cosa che mi ha spinto, e soprattutto la volontà di questa persona di voler fare i conti con se stessa, perché sceglie, il fatto di partecipare alla ricerca è una sua scelta, nessuno le dà niente, questa cosa non le procurerà nessun beneficio dal punto di vista dello sconti di pena o cose così. Lei decide perché evidentemente ha un bisogno di confrontarsi sulla storia di questa da protagonista.
Questa era l'intervista con Leonardo Di Costanzo. Adesso non so chi...
Ecco qui, questo era...
Eccoci, bravo, bravo. Dici tutti, Alessandro. Vedi che c'è un ritorno pazzesco.
No, niente, dicevo appunto, questo era il regista Leonardo Di Costanzo. Adesso ci resta da ascoltare Barbara Ronchi, che è la protagonista, e come ha affrontato questo ruolo, dove lei è protagonista assoluta per tutto il film, anche imbruttita. Qui a Venezia l'abbiamo vista splendida sul tappeto rosso, e poi, finita la clip, vi diremo due titoli: La Palma d'Oro di Moira e La Mia Palma d'Oro, ma proprio soltanto i titoli, uno secco, fisso. Ma prima Barbara Ronchi.
Noi siamo basati sul libro che racconta gli incontri tra Elisa e il criminologo, che è Adolfo Ceretti, Lorenzo Natali, che riportavano tutti i 10 incontri tra questa detenuta e questi criminologi. Ed è stato molto interessante vedere il passaggio che c'è stato da un iniziale, diciamo, anche compiacimento nel compiacere un criminologo per iniziare questo percorso insieme e poi invece piano piano entrare sempre più in profondità di questa storia e lei scavare nell'infanzia, nei suoi rapporti con la famiglia, in quello che lei, a cui lei non è riuscita a dire di no, dove lei, i nodi, no, della sua vita che l'hanno portato poi a compiere quello che ha fatto. Non, evidentemente non era possibile chiedere al pubblico di empatizzare con questo personaggio, no? Però perlomeno di starlo a sentire, come lo sta a sentire il criminologo, come lo ascolta lui.
Questa era la voce di Barbara Ronchi, interprete del film Elisa, una coproduzione AMCA Film e RSI alla Mostra del Cinema di Venezia. Adesso one shot, le opzioni, esatto. Cioè i due leoni dei nostri due inviati.
Vai Moira, comincia col tuo leone, un titolo solo, mi raccomando.
A pied d'oeuvre di Valérie Donzelli merita il leone d'oro, convinta.
Convintissima e io a sorpresa, a grandissima sorpresa, dico No Other Choice, il Pulp Fiction coreano sorprenderà tutti. Ciao da Venezia, ci risentiamo con i prossimi film, un abbraccio a tutti.
Un saluto.